Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il posto particolare dei santi Tito e Timoteo è dovuto al Nuovo Testamento, al canone, alle lettere dell'Apostolo, alla connessione attraverso di loro con gli Apostoli.
Dal libro del profeta Ezechiele al capitolo 16, i primi 14 versetti. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro, così dice il Signore Dio a Gerusalemme. Tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un'ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose, e non ebbe compassione nei tuoi confronti. Ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso e ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Iniziamo oggi la profezia più lunga, 63 versetti, più lunga del libro di Ezechiele. Si può distinguere in tanti modi, giusto per orientarsi. Potremmo dividerla in questo modo: il brano di oggi, i primi 14 versetti, parlano dei benefici del Signore. Poi dal versetto 15 al 34, il comportamento di Gerusalemme, della sposa Gerusalemme, e poi dal versetto 35 fino al 52 la punizione, le conseguenze della punizione E poi gli ultimi versetti dal 53 al 63 è la restaurazione, le promesse di restaurazione. Ecco, vediamo in questo modo, se distinguiamo così, oggi abbiamo appunto la prima parte, i primi 14 versetti.
Il versetto 5 dice che questa creatura è stata lasciata in campagna aperta e dai genitori, insomma dal clan, e questo mi ha richiamato subito il Salmo 27:10, dove dice: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mi sembra che fosse questo un po' anche così il tema, insomma, di questa prima parte. E l'altra cosa che mi ha colpito sono questi i versetti dal 6 al 7 e poi l'8, che per ben due volte il Signore passa vicino a questa creatura mentre si dibatte nel suo sangue. Io l'ho capito così, che nel suo sangue, da dove è nata, nel sangue della sua famiglia, si sta dibattendo ed è lì, ancora nuda e come la vista per la prima volta il Signore. E la seconda volta, il versetto 8 invece, ecco, passa e copre la sua di nudità e divenne mia, dice. Nel paradiso la nudità non era una cosa oscena, anzi è dopo il peccato che la nudità diventa veramente, perde la sua innocenza. E mi sembrava così che ricoprire, mi sembra che lo dice il testo stesso, e ricoprire una nudità è un atto di giustizia, di misericordia e di alleanza, che lo vedremo poi. Cioè, questa indica che naturalmente è un atto simbolico qui, e indica che si prende una donna sotto la protezione e la si rivendica come sposa. Abbiamo parallelo Ruth, né? Quindi qui è il tempo dell'amore. E questa bellezza di questa donna che raggiunge lo stato di regina. Regina, che lo Stato adorna, e il suo sposo l'ha adornata come una sposa che adorna il suo sposo. Però c'è un tu però, che lo vedremo domani, che questo colpisce molto, perché poi aspettiamo, c'è una descrizione di questa svolta che si verifica appunto, che ha portato questa donna, questa sposa, a compiere ogni malvagità. È terribile, descrizioni con un elenco di azioni talmente violente e offensive, e poi c'è il verdetto finale. Non so, cioè, mi viene da pensare che questo verdetto finale, che prodotto dal tipo di dolore e di astio di questo sposo, è un linguaggio e parte integrante di un atto d'amore. Mi sono preparata così ad accogliere poi tutta la seconda parte, altrimenti...
Ma io mi sono chiesta e continuo a chiedermi il senso. Non mi è sembrata immediata questa immagine, perché, cioè, mi è chiara l'idea dell'elezione, dell'alleanza che il Signore fa, che sceglie questa ragazza, che immagine di questo popolo, e lo ama e lo copre di ogni benevolenza. È il pezzo prima che non mi è chiarissimo. Tutto sto disastro, di questo maltrattamento di questa ragazzina, non mi è chiarissimo
a cosa alluda. Ho pensato che, ma non sono sicura, che alluda alla fatica dell'umanità in generale, all'incapacità di cura, di amore, di bene insita nell'umanità prima, o dell'umanità che ha bisogno di essere redenta e che quindi necessita che venga, passi vicino il Signore e che la lavi, eccetera. Perché se la capisco invece rivolta solo al popolo, alla storia di Israele, da Abramo in poi, allora lì mi perdo, non capisco il paragone.
A me ha colpito questa preparazione di Dio. Dio prende questa bambina quando è pronta. Era l'età dell'amore per lei, quindi lei era pronta, era il momento giusto. Dio ha aspettato il momento giusto e poi ha cominciato a prepararla. Prima la purifica, poi la riveste, poi la adorna e poi la nutre. E in questo momento lei è perfetta. Però la perfezione porta con sé anche una tentazione, che è quella di infatuarsi della propria bellezza. Quindi è una tentazione che noi abbiamo, proprio quando siamo anche in un momento di grazia. Questo mi ha colpito.
Io vorrei chiarire quell'espressione che non sono riuscita a decifrare: vivi nel sangue, vivi nel tuo sangue. È l'espressione del versetto 6, è tradotta così, ma non la riesco a decifrare nella lingua originale, non è proprio esattamente così. E comunque in questo bellissimo racconto mi è sembrato, leggendo anche il parallelo di Deuteronomio 32, il cantico di Mosè, dice: così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente, non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre, te lo farà sapere, quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, stabilì i confini delle genti, secondo il numero dei figli di Dio, degli israeliti.
Il numero dei figli di Dio.
Sì, poiché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe la sua eredità. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Mi sembra che si riferisca al cammino del deserto in questo passo di Deuteronomio. Comunque è la formazione del popolo, quando il popolo dal nulla, dalla chiamata di Abramo e poi da questo essere nulla nella terra, solo una tribù, e poi si forma nella schiavitù di 400 anni in Egitto, ma il Signore l'ha già visto, questo popolo, quando si dibatteva nel sangue, lo ha già visto e gli ha detto: stai lì, rimani lì nel tuo sangue. E poi c'è di nuovo il suo passaggio, anche questo è significativo, questo verbo, il Signore che passa e vede, e il passaggio, ed ecco appunto là, come è stato detto, la ragazza è pronta. E quindi c'è, io l'ho visto come l'alleanza, è l'uscita dall'Egitto, e non posso non leggere questo passo come è l'interpretazione ebraica antica, tutte questi ornamenti di cui lei è rivestita sono riferiti alla tenda e al tempio, la pelle di tasso, il bisso, gli ornamenti, sono tutti termini che, come sappiamo, erano, siccome ritornano in quei capitoli dell'Esodo in cui si descrive la costruzione dell'arca, dell'alleanza, i rabbini vi vedono questo, l'ornamento della sposa è il Tempio, quando lei diventa perfetta, veramente la sposa, e quando il popolo è nel santuario. E infatti vedremo dopo che si dice tutte le... i tessuti preziosi e l'oro che io ti avevo dato, tu li hai dati agli idoli.
Ma la mia impressione è che Ezechiele voglia scrivere la sua visione della nascita e dell'elezione di non solo di Gerusalemme, ma di Israele. È un altro punto di vista, fino a che si raggiunge la perfezione. La tua fama, versetto 14, si sparse tra le nazioni per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice il Signore Dio. Qua si raggiunge il culmine della la perfezione addirittura. E così mi sono chiesto quando si è verificato questo, in quale momento della storia di Israele, durante la monarchia davidica, quella di Salomone, quando?
È una bella domanda, secondo me. A me sembra che Ezechiele stravolge altri racconti dell'origine di Israele. La sottolineatura iniziale è che Gerusalemme è cananea, un padre amorreo, una madre ittita. Tutte le nazioni fanno parte delle nazioni che, certi testi come Deuteronomio, sono le nazioni condannate, sono le sette nazioni, a volte cambia il numero, questi popoli in parte mai esistiti probabilmente, in parte sì, ma soprattutto è importante che questa sottolineatura che non ha, ricordiamo per esempio nella Genesi la preoccupazione, per esempio il capitolo 24 della Genesi, quando si tratta di dare la moglie a Isacco, la sottolineatura insistente che non si devono prendere nessuno moglie dai cananei, deve andare in Mesopotamia assolutamente a trovare una sposa. Quindi l'origine è la Mesopotamia. Abramo viene da là, sua famiglia è là, invece qui non risulta. Qui Gerusalemme è cananea, sono i cananei, ittita addirittura, ittita e amorreo, eccetera. Qui mi sembra una... Non so se sia voluto, se conoscesse la Genesi o se la Genesi è stata scritta dopo, cosa possibile. Fatto sta che è una tradizione completamente diversa, denigratoria, mi sembra, probabilmente. Come è denigratorio la storia di questo inizio, che è un essere abbandonato che nessuno vuole, è soltanto perché il Signore passò e le disse vivi, e quindi poté vivere e poté crescere. Tuttavia anche vivendo e crescendo era nuda, però il Signore la rivestì, la abbellì, insomma, fino ad arrivare appunto, come avete sottolineato, a essere regina. dove la domanda quando, non lo so, per esempio in questo caso si dice che arriva alla dignità di regina, ma non sembra che Ezechiele voglia ricordare, a me non sembra, poi posso sbagliare, che a Ezechiele interessi ricordare il tempo della regalità, neanche quella di Davide o di Salomone. Qui lei è regina e il re chiaramente è il Signore, no? Non interessa la storia della regalità. Mi sembra che ci sia una ricostruzione che sottolinea, insomma, in sostanza tutti i benefici del Signore. Tu non eri nulla, eri spregevole, eri addirittura una cananea abbandonata, non eri nulla, non avresti potuto vivere. E invece tutto quello che sei diventata lo devi al Signore. Questo mi sembra che sia il punto centrale, questo, ecco. Vorrei ricordare anche il versetto 2, perché l'intenzione, a quanto sembra dal versetto 2, l'intenzione generale è di, il Signore dice ad Ezechiele di ricordare a Gerusalemme tutte le sue prostituzioni, tutte le sue contaminazioni. L'intenzione è mostrare questo in modo che lei abbia consapevolezza. C'è dietro, cioè, mi sembra, l'accusa di una enorme, incredibile ingratitudine. Tutto quello che tu sei spregevole, tutto quello che sei diventata così, così, ecco, così ricca e così bella, ma non ti ricordi di quello che sei, di quello che eri, e di a chi devi tutto questo. Mi sembra che ci sia sotto questa sottolineatura, come si vede poi nel seguito. Volevo, siccome è stato ricordato il versetto 6, passai, vivi, nell'ebraico è un po' strano, probabilmente non è strano, ma insomma è in plurale, nei tuoi sangui propriamente, credo che non si debba tradurre così, va bene, vivi nel tuo sangue, però di fatto non c'è dam, c'è damim, c'è il plurale, va bene, vivi nei tuoi sangui. Volevo ricordare questo versetto, è quel, il versetto che viene richiamato in tutta la tradizione rabbinica per commentare, per dimostrare e commentare la liberazione e la redenzione dall'Egitto, basandosi su quel testo misterioso del capitolo 4 dell'Esodo, quando c'è la circoncisione, che è Hatan Damim, cioè la circoncisione viene chiamata sposalizio di sangue. E secondo l'interpretazione talmudica antichissima non è Mosè in questione, non c'entra niente, non c'entra il matrimonio di Mosè, non c'entra nulla. Sposalizio di sangue è il titolo della circoncisione, con cui si diventa sposi di Dio, Israele sposo di Dio. Quindi è il bambino che rischia la morte, non Mosè. Secondo questa interpretazione, che probabilmente è quella più acuta, ecco, perché il testo resta molto difficile, lì si parla della circoncisione, ecco, e viene collegato questo episodio col capitolo 12 dell'Esodo, dove il sangue dell'agnello viene posto sugli stipiti, con un'espressione simile. Il sangue della circoncisione viene gettato ai piedi dell'angelo sterminatore che voleva uccidere il bambino, e l'angelo di fronte al sangue della circoncisione si ritira. Questa è l'interpretazione. Simile a quello che avviene nella notte, ecco, del capitolo 12 dell'Esodo, in cui il suo sterminatore di fronte al sangue dell'agnello si ritira. E quindi vivi nei tuoi sangui, due sangui. Come Israele è stato redento? In virtù, in grazia di due sangui. Il sangue dell'agnello, ma anche il sangue della circoncisione. C'è una partecipazione di Israele. Anche il sangue della circoncisione, ecco, ha salvato Israele. Questo è, e ci cita questo testo, si approfitta, diciamo, io credo, di questo testo di Ezechiele in cui il Signore dice: vivi nei tuoi sangui. Mentre preghiamo per tutto il mondo.
Preghiamo per tutta l'umanità, per quella che non conosce il Signore, perché a tutti possa giungere la parola del Vangelo, tutti conoscano che il Signore vuole tutti gli uomini salvi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Chiesa in tutte le parti della terra, perché sia segno di speranza per tanti uomini che vivono nella disperazione, nell'abbandono, nella solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace, per i responsabili delle nazioni, per la loro conversione. Preghiamo per la cessazione dei combattimenti e dei bombardamenti a Gaza, per tutte le vittime, per tutti coloro che in questo momento soffrono ogni tipo di miseria, perché il Signore abbia pietà del grido di tanti poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le giovani generazioni, per la loro fede, per la trasmissione della fede nelle famiglie cristiane, per quanti, per i giovani che sono più soli alla ricerca del senso della vita, perché possano incontrare il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Stefano e Elia, che oggi fanno la professione a Monte Tauro, per ringraziare il Signore dell'offerta della loro vita, perché il Signore li benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo spesso quanti sono responsabili delle guerre che ci sono. Preghiamo però anche per ogni singolo combattente, perché abbia in orrore quanto lo strumento che ha in mano per combattere, perché possano depositare le armi. Preghiamo.
Per nostro figlio Benedetto in viaggio, perché l'angelo del Signore lo accompagni. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i bimbi abbandonati, maltrattati, senza alcuna cura, lasciati per terra, perché gli angeli santi consolino e li facciano incontrare persone che sanno amarle. Preghiamo.
E noi ringraziamo anche il Signore perché ieri è nato. Preghiamo per la sua mamma che è Cecilia e per questo bimbo che si chiamerà Tommaso, e perché la sua vita sia benedetta. Preghiamo.
Ascolto, Dio, queste preghiere e dona anche a noi di vivere con giustizia e pietà per Cristo nostro Signore.